Domenica ventiduesima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, capitolo 14, versetto 1 e poi versetti 7-14.
Avvenne un sabato che Gesù era entrato in casa di uno dei capi dei farisei per pranzare e la gente stava ad osservarlo. Osservando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro una parabola. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più ragguardevole di te e colui che ha invitato te e lui venga a dirti, cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché venendo, colui che ti ha invitato ti dica, amico, passa più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato, quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch'essi non ti invitano a loro volta e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando dai un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti.
Dal libro del Siracide, capitolo 3, i versetti 17-29.
Figlio, compi le tue opere con mitezza e sarai amato più di un uomo generoso. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, ma ai miti Dio rivela i suoi segreti. Perché grande è la potenza del Signore e dagli umili Egli è glorificato. Non cercare cose troppo difficili per te e non scrutare cose troppo grandi per te. Le cose che ti sono comandate, queste considera, non hai bisogno di quelle nascoste. Non affaticarti in opere superflue, ti è stato mostrato infatti più di quanto possa comprendere la mente umana. La presunzione ha fatto smarrire molti e le cattive illusioni hanno fuorviato i loro pensieri. Se non hai le pupille, tu manchi di luce. Se ti manca la scienza, non dare consigli. Un cuore ostinato alla fine cadrà nel male. Chi ama il pericolo, in esso si perderà. Un cuore ostinato sarà oppresso da affanni. Il peccatore aggiungerà peccato a peccato. Per la misera condizione del superbo non c'è rimedio, perché in lui è radicata la pianta del male. Il cuore sapiente medita le parabole, un orecchio attento è quando desidera il saggio.
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 12, i versetti 18-24.
Voi infatti non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile, né a un fuoco ardente, né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la parola. Non potevano infatti sopportare quest'ordine: se anche una bestia toccherà il monte, sarà lapidata. Lo spettacolo in realtà era così terrificante che Mosè disse: «Ho paura e tremo». Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore della nuova alleanza, e al sangue purificatore che più è eloquente di quello di Abele.
Scenda su di noi lo Spirito Santo, ci illumini con la sua sapienza, dilati il nostro cuore, affinché possiamo accogliere e vivere quanto il Signore ci dice. Amen. Domenica 22esima del tempo ordinario, la domenica dell'ultimo posto. Avete ascoltato l'Evangelo. Un banchetto dove ieri come oggi quasi tutti vivono, ed è il momento di un incontro, di un confronto, soprattutto per i cosiddetti saggi del tempo, sia di Gesù o nostri, come i borghesi di ogni tempo. Banchetti solenni in cui si discutono argomenti seri, a volte anche religiosi. Però quante parole inutili, quanto snobismo nel corso di questi cocktail temondani, insomma questi intrattenimenti a cui Gesù però accetta di partecipare. Ma Gesù sconvolge, lo diremo più volte, le sonnolenti attese di questi invitati. Gesù parla di una virtù nuova, ignorata dai presenti e poco in relazione con il protocollo in uso in queste mense, l'umiltà. Gli invitati, disposti ad assopirsi pacificamente nell'ascoltare un'esposizione tranquillizzante, subiranno un sussulto. Gesù chiede loro di modificare le liste di invitati, convocare, invece di chi può ricambiare il loro invito, miserabili e straccioni. Ancora oggi il linguaggio di Gesù suona male alle nostre orecchie. Siamo uomini del XXI secolo, il primo secolo del terzo millennio, quindi. Ma ancora facciamo fatica a rintracciare l'autentico contenuto. Che cosa ci dice Gesù? In quale senso il suo linguaggio, che cosa ci vuole comunicare? Oggi, più di ieri, la società è ancora organizzata e vive sulla competitività, sulla lotta ad oltranza per i primi posti, sul profitto, considerato questo come valore ultimo ed assoluto. Pensate alla concorrenza industriale che arriva all'eliminazione della ditta avversaria, come l'arrivismo sociale fatto di raccomandazioni, di bustarelle, la corsa alla macchina nuova, all'abito nuovo, o a qualsiasi aggeggio high-tech, no? Che ci permetta di emergere dalla massa. Anche il giovane di oggi, che si prepara a inserirsi nella società, si inserisce attraverso un'educazione familiare e scolastica, spesso, anzi troppo spesso, fondata su un'educazione all'agonismo sociale, all'arrivismo. E questo è il grave pericolo di una scuola che diventa luogo di selezione sociale, massificando i più, relegandoli alla categoria di inferiori e facendo emergere i meglio dotati. Un'educazione cristiana che non punti a fare l'uomo più umano, più capace di vera relazione con l'altro, ma invece lo presenta sicuro di sé, più aristocratico, più distaccato, finisce poi per rendere questo giovane potenzialmente più egoista e sfruttatore. Per tutti, a qualunque grado della gerarchia sociale essi si trovino, scegliere l'ultimo posto significa infine usare il proprio posto per il servizio degli ultimi e non per il dominio su di loro. Non mancano gli esempi quotidiani, non ho bisogno di farne. Se al banchetto della vita, dunque, non si esita a farsi avanti a gomitate per accaparrarsi i posti migliori, ancora oggi Gesù ci ammonisce che nel regno si entra umiliandosi e cercando l'ultimo posto e non il primo. Dove umiliarsi non significa però assumere l'atteggiamento morboso di odio o di disprezzo verso sé, e non significa neanche fuggire i contrasti o avere un comportamento servile per meglio farsi accettare dagli altri. L'aggressività è poi una forza positiva che bisogna saper mettere a profitto, non certamente per affermare se stessi, dominare gli altri con la forza o la seduzione. Il meglio di noi stessi viene a galla soltanto in un rapporto di amore, fatto di accoglienza e di dono. La verità della parola di Gesù è suffragata dal fatto che egli stesso, con la sua incarnazione, ha lasciato il primo posto per prendere l'ultimo. Ricordate Filippesi, l'inno, capitolo 2. Dio per questo l'ha esaltato al di sopra di ogni altra cosa. Non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma umiliò se stesso, dice l'inno. Dunque, sconfiggere il male per mezzo dell'amore. Così Gesù è diventato l'uomo per gli altri, il Dio per gli uomini, l'Emmanuele, il Dio con noi. Cristo ci rivela che la vittoria coincide con l'apparente sconfitta e la sua forza è ciò che gli altri considerano debolezza. Ci rivela che la vera ricchezza è nella povertà, la vera libertà sta nel rendersi schiavo e che la vita si realizza nel perderla. Cristo ha voluto rivelare che l'amore si compie quando, come Lui, si dona la propria vita per la vita dell'altro. Si è nella verità quando si giudica se stessi e la storia non sul metro del successo, ma sulla libertà raggiunta, sul futuro che l'uomo ha realizzato e conquistato, sul nuovo che ha costruito, sull'amore che si è diffuso. È l'Evangelo. Questa nuova sapienza che viene da Dio e dalla croce raduna gli uomini come ad una sola mensa, in una sola nazione, con una sola capitale, dove non si intende dominare né servirsi della sapienza umana per realizzare una comunione di valori. Questa comunità trova nell'amore che si mette al servizio dell'uomo la speranza che spinge il mondo verso nuovi e più vasti confini, come ci ha richiamato poi la lettera agli Ebrei. Ma lasciamoci guidare dall'eucologia. L'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 85, una supplica individuale. In questa supplica, abbi pietà di me, Signore, perché ti invoco tutto il giorno. Tu sei buono e pronto al perdono, sei pieno di misericordia con chi ti invoca. All'inizio della celebrazione, l'assemblea prega con le parole dell'orante del Salmo, innalzando al Signore la supplica della misericordia. E questa è una richiesta insistente. Ti invoco tutto il giorno, ma è anche una richiesta piena di gioia, perché sa che questa richiesta verrà esaudita. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Tu mi rispondi. Quindi c'è fiducia ed esultanza. Il Signore, che per sua essenza è soave e mite, il misericordioso verso tutti, egli ascolta, dona a quanti lo invocano ciò che è necessario, perché chi lo invoca è suo figlio. Il canto all'Evangelo. Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Il testo, tratto dal capitolo 11 dell'Evangelo di Matteo, in particolare il versetto 29, che appartiene al cosiddetto giubilo messianico, i versetti 25-30, un'esortazione di tipo sapienziale che invita ad accettare dal Signore il giogo, quella sottoposizione libera e volontaria alla sua santa legge, un giogo da portare per tutta la vita, leggero e piacevole, liberatorio. Questa legge che si impara da Cristo Signore, che è la sapienza divina incarnata, discesa per degnazione dal cielo per gli uomini, è Gesù, figura dell'amore divino sussistente. Egli infatti si è fatto uomo nella totale umiltà di cuore e nella mansuetudine che vince il male. In questa domenica 22esima, dunque, l'insegnamento nuovo e sconvolgente proposto dal Signore, che abbiamo definito sapienza divina incarnata, discesa dal cielo per gli uomini, ci parla dell'umiltà che esalta. La vera sapienza per l'uomo, infatti, è nel riconoscere che la sorgente della sua dignità non è nelle costruzioni umane, ma nel mistero del suo essere che ha origini in Dio e a Lui tende. In questa domenica, in cui prosegue quel lungo e complicato itinerario dell'esodo, della salita a Gerusalemme, capitolo 9, versetto 51, capitolo 19, versetto 28, il Signore, battezzato dal Padre con lo Spirito Santo, compie, attua fra gli uomini la divina liturgia, l'opera per il popolo, che consiste primariamente nell'annuncio dell'Evangelo, e poi nelle opere di carità del Regno, affinché il popolo si prepari e sia ben disposto al culto al Padre, sia la sposa per quelle nozze eterne. Il contesto della nostra pericope, dunque, anche il giorno, un sabato, il giorno del riposo divino, Genesi, capitoli 1-3, è il giorno da dedicare a Dio, ma anche ai fratelli, ci ricorda Esodo 20:8-11. In questo giorno, dopo la liturgia sinagogale, generalmente al mattino, Gesù è invitato da uno dei capi dei farisei a mangiare a casa sua. La lettura liturgica ci ha fatto saltare il miracolo della guarigione dell'idropico, i versetti 2-6, passando subito al banchetto. Al tempo di Gesù, abbiamo detto, ci si riuniva spesso in solenni banchetti per discutere o di un gran personaggio o di una virtù. In quell'atteggiamento, abbiamo detto, un po' sonnolento spesso, no? Di trito, di qualcosa che, sì, le parole sono quelle, però dette con una certa assuefazione, se non stanchezza. Le discussioni qualche volta erano anche interessanti, ma comunque piene di snobismo. Gesù vi partecipa, ma non si attiene al protocollo che generalmente regola questi conviti. Altre volte lo farà. Gesù, con la sua parola e con i suoi gesti, dà una scossa ai commensali e al padrone di casa. Oggi parla di umiltà. Chiede di cambiare la lista degli invitati, convocando poveri, storpi, zoppi e ciechi. Quanti lo ascoltano, sussultano, sono smarriti. Le cose non vanno come previsto. La composizione della pericope evangelica ruota intorno al versetto 11. Chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Poi le due parabole a cui si fa cenno, 7-10, quella degli invitati a nozze al primo posto e quello dell'invito rivolto a chi non può ricambiare, in realtà non si tratta proprio di parabole, ma possiamo dire che il termine parabola vuole qui suggerire un senso più alto e metaforico di un'indicazione di Galateo, semplicemente, che Gesù chiede, no? Luca, utilizzando il termine parabolè, forse vuole segnalare a noi lettori la necessità di scavare nelle parole di Gesù, quel fare esegesi poi, no? Per non ridurre appunto a una nota di Galateo le sue parole. C'è un significato più profondo che occorre tirare su per conoscerlo. La realtà stessa di Dio è qui raccontata, viene svelata in un linguaggio per immagini, che non obbliga il lettore, ma interpella la sua libertà, che invita e coinvolge in profondità. Il lettore è chiamato alla fine a compiere delle scelte che per la sua vita dovranno assumere un carattere di definitività, in quanto queste scelte sono poste in un orizzonte escatologico, riguardano quelle realtà ultime a cui noi tendiamo. In Luca, a proposito di parabole, noi abbiamo quasi un discorso in parabole nei capitoli 14-16, anzi forse dovremmo anche allargarci ai capitoli 12 e 13. Abbiamo grosso modo tre raggruppamenti. Al capitolo 14 le parabole dell'invito, in cui domina il tema di Dio che invita al banchetto escatologico. Poi il famoso capitolo 15 di Luca, la parabola della misericordia, in tre parti, ma è un'unica parabola comunque, da intendersi, ma la esamineremo quando poi ci toccherà ascoltarla. Cuore dell'Evangelo lucano, questo padre misericordioso. Infine, il capitolo 16, le parabole della decisione escatologica, dove l'uomo è chiamato ad una scelta radicale. La parabola dell'amministratore infedele, la parabola del ricco ricco, ricco Epulone, sempre ricco, e del povero Lazzaro. Dicevo, a questi capitoli vanno comunque aggiunti anche quelle parabole della cosiddetta imminenza escatologica che troviamo nei capitoli 12 e 13. Quel tenersi pronti con i fianchi cinti, le lampade accese che aspettano il loro padrone. Saper interpretare i segni dei tempi, eccetera. Dunque c'è un messaggio teologico complesso e unitario allo stesso tempo, che caratterizza questa sezione lucana che abbiamo detta dell'esodo a Gerusalemme. Quindi è un camminare teologico in realtà, non semplicemente geografico. O geografico-teologico, se volete. La liturgia, poi, il lezionario, pone accanto a questa pagina evangelica il testo del Siracide, Gesù ben Sirach, un sapiente di Israele, raccoglie quegli insegnamenti utili per ben vivere. La saggezza nella scrittura è tutto ciò che aiuta l'uomo a vivere bene. Che cosa dice il Siracide? Beh, nel capitolo a noi proposto è impartito l'insegnamento ad un discepolo che l'autore chiama figlio, esortandolo a compiere tra gli uomini con mansuetudine tutto ciò che gli procurerà poi ammirazione e lode. Non essere superbo, ma quanto più sei grande e sei consapevole di esserlo, possiamo aggiungere, no? Si deve ancor più restare sempre in tutto umile e discreto e sottomesso. Non far pesare, non spiattellare, potremmo dire, le proprie capacità come una clava sugli altri. Il Signore dona la sua grazia a quelli che conosce come umili. L'unico potente e glorioso rimane sempre il Signore. E infatti è adorato dagli umili che tale lo riconoscono. È un giudizio divino formale che l'assemblea dei superbi, un'assemblea malata in se stessa, no? Terreno propizio per il peccato, di cui forse non ha neppure coscienza. Il sapiente, quando è umile, riconosce che dalla sapienza con cui lui si esprime riccamente, no? Quando la percepisce come insegnamento, e allora la vive e la cerca nel desiderio di conoscerla e di metterla in pratica. E la riconosce come sapienza che viene dal Signore, donata poi per mezzo dei sapienti al popolo santo che vive, che è chiamato a vivere. Anche il salmo responsoriale è un salmo non facile, il salmo 67. La liturgia ci propone il versetto responsorio: hai preparato, Dio, una casa per il popolo, per il povero, scusate, in cui il salmista, in un florilegio di termini e di immagini che arrivano a formare una vera foresta simbolica in cui spesso anche gli stessi commentatori si perdono, l'autore infatti sembra non curarsi troppo di una successione logica di quanto esprime poeticamente, ma ai poeti non si chiede, no? Di essere logici. Quando noi facevamo letteratura, no? Al liceo, ricordate, si faceva, no, l'analisi un po' come l'attimo fuggente, ricordate? Quando il poeta, il professore diceva, no? Dice, nella prima pagina gli autori, no, che studiano letteratura, mettono il sentimento, mettono la poesia, no, in un diagramma cartesiano, volendo esprimere, anche quando noi più volte abbiamo cercato di individuare uno schema nel genere supplica, nel genere lode, nel genere azione di grazia, eccetera, abbiamo visto che poi gli elementi sono più nella mente di colui che studia, no? Per organizzare la sua riflessione, ma non nell'autore, che utilizza a volte anche quelle categorie, ma non sempre. Non è sempre presente tutto ciò che dovrebbe esserci, proprio perché lì c'è un afflato che nasce dal cuore, un po' come quando, no? Ricordate quelle poesie, no? Fatte all'inizio dell'altro secolo, del Novecento, Marinetti, compagni, quando fanno, no, tutte quelle poesie con si può fare, sì, ma non avevano comunque la bellezza e la ricchezza, no? Di altri componimenti. Ma ritorniamo al nostro Salmo. Il Salmo forse necessita, come hanno sottolineato autori di valore, da cui non possiamo non citare, tra cui Eugenio Zolli. Lo cito perché in questo Salmo, più che in altri, è presente, e occorre conoscere, l'antica letteratura orientale, soprattutto quella ebraica. Questo Salmo, infatti, è un prezioso catalogo che riporta quegli elementi di composizione di antichissimi inni e canti, per cui si parlano di situazioni, di comportamenti, di esortazioni. Occorre dunque, beh, qui in realtà occorrerebbe una lezione a parte su questo Salmo. Negli appunti avete alcuni elementi per poter leggere questo Salmo e avere un po' qualche nota. La liturgia ci propone alcuni versetti, non l'intero Salmo, e come al solito questa selezione, no, rischia di essere fuorviante nella comprensione, perché diventa strumentale, anche senza le intenzioni, spero, tali. Ritorniamo allora al nostro brano. Siamo in un sabato. Nell'Evangelo di Luca, questo sarà l'ultimo sabato in cui si parla di Gesù e della sua attività, che ha ridotto al silenzio tutti i suoi oppositori. Al versetto 3, rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei, Gesù disse: è lecito o no guarire di sabato? Ma essi tacquero. Non c'è più nessuno che parla. Come si dice, non erano stupidi gli avversari di Gesù. Noi spesso, lo sconfitto, no? È sempre stupido perché l'altro è più intelligente. Ma non è così. Certo, ha perso, no? Chi arriva secondo non se lo ricorda nessuno. Però questo non significa che sia una nullità. Come gli avversari di Gesù non erano stupidi. Anzi, hanno compreso che il silenzio è la, come dire, l'unica risposta possibile e dignitosa per loro. Troveremo un altro sabato al capitolo 23, versetto 56, lì dove Gesù sarà composto nella tomba dalle donne, quando lui sarà preda del silenzio della morte. Il sabato, lo ricordiamo, è il giorno sacro del riposo del Signore, e secondo la legge, lo ricordiamo anche nel terzo comandamento, è il riposo per gli uomini, ma riposo da dedicare al Signore e ai fratelli. Oggi noi l'abbiamo ridotto, ma neanche forse, ormai si lavora anche, no, di sabato, di domenica, si continua ininterrottamente per quella famosa legge del profitto. Ma il sabato gli uomini non soltanto non lavoravano, non cucinavano, non camminavano, ma si dedicavano alla preghiera comunitaria e personale, ma anche alla cura dei parenti, all'amicizia, al visitare gli ammalati. Tutto quello, no, che normalmente uno non può fare perché è preso dall'attività, quel giorno si prende un tempo, non soltanto per Dio, per sé e anche per gli altri. Notate la ricchezza di questa giornata che noi abbiamo ridotto, che appartiene anche alla domenica, eh? In questo giorno, più che negli altri, Dio incontra l'uomo. Per questo Gesù dirà, non è necessario guarirlo proprio in giorno di sabato? Non ti è lecito. Perché? È il giorno in cui l'uomo incontra Dio. E in questo giorno Dio non lo può guarire? Sette sono i miracoli operati da Gesù in giorno di sabato. Due in particolare saranno ricordati solo da Giovanni, il cieco nato, il paralitico della piscina di Betsaida. Mentre in Luca è proprio la guarigione dell'idropico, questo del capitolo 14. In comune invece la guarigione dell'indemoniato, della suocera di Simone, dell'uomo dalla mano inaridita, della donna curva, eccetera. Gesù dunque, in giorno di sabato, si recò in casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Spesso Luca presenta Gesù seduto a tavola in contesti diversi, con i farisei e con i pubblicani, con i suoi discepoli o con donne e uomini. Qui non possiamo adesso esplicitare, no, tutte le novità e gli sconvolgimenti che Gesù suscita, come appunto avere a pranzo non la presenza delle donne o dei pubblicani. Oggi, per la terza volta, con Gesù entriamo in casa di un fariseo e ascoltiamo un insegnamento importante. Ma è bello, mi piace sottolineare, quel pranzare, che certamente forse è più espressivo, no? O più, come dire, è invitato a pranzo, no? Ma il termine qui usato dall'Evangelista alla lettera è phagein arton, mangiare il pane. E phagein ricorda il banchetto, il mangiare, prendete e mangiate, questo è il mio corpo, eh? Ora, phagein arton è mangiare il pane. Ora, questo ebraismo ricorda l'azione di prendere il cibo e dunque pranzare o cenare a secondo dell'ora del giorno, no? Dove il pane era un elemento principale. Oggi pane e coperto stanno semplicemente sul tavolo, il cameriere li fa trovare e poi se li riporta indietro, no? Sono pochi quelli che lo mangiano, la maggior parte mangia il companatico più che il pane. Ma il pane richiama anche qui, è altamente significativo. Ma andiamo con ordine. Al versetto 15 si ricorda, uno dei commensali, avendo udito questo, gli disse, beato chi prenderà cibo nel regno di Dio, collegando il mangiare con il banchetto messianico. Ora, mangiare significa vivere, se non mangi muori, no? Mangiare di sabato è dunque partecipare alla vita di Dio. È il banchetto annunciato dai profeti, ricordiamo Isaia 55, quel banchetto che Dio, il Padre, imbandisce per la gioia del figlio perduto e ritrovato, capitolo 15 di Luca. È l'adunanza festosa di cui si parla, no? Nella seconda lettura. Tutti sono invitati alla familiarità con Dio, a una convocazione dove gli uomini si aprono a quell'unità che è accoglienza del dono del Padre, di Gesù, il Figlio suo. La divina liturgia, il convite eucaristico, abbiamo detto. Quindi è ben più. E non a caso anche le nostre liturgie eucaristiche spesso sono sonnolente, no? E il Signore le vuole scuotere con la sua parola. Se siamo disposti ad ascoltare, però, se siamo assopiti già prima, è difficile che questa parola ci scuota. Così come ciò che celebriamo, senza inventarci nulla, ma semplicemente celebrando quello che la tradizione ci ha consegnato. La figura di Gesù attrae attenzione. La gente, dice il testo, stava ad osservarlo. Ora, se la folla era benevola, le autorità avevano più di qualche punta di ostilità nei confronti di Gesù. Ma Gesù non si sottrae e a tutti offre e dona la sua parola. Certamente l'osservazione attenta, c'è questo ammalato che appare improvvisamente, no? Davanti a lui un uomo malato di idropsia. Poi ci sono i dottori della legge, gli scribi. L'incontro potrebbe anche essere tendenzioso, come a dire, chiamiamolo e vediamo, no, se si lascia andare e lo possiamo cogliere in fallo, approfittando, come si dice, a tavola. Adesso non voglio essere, nei film, no? Soprattutto in quelli, nei gialli, no? Nei film di mafia, eccetera, a tavola avvengono le esecuzioni principali, no? Dove dovrebbe calare un po' l'attenzione e invece Gesù anticipa la tendenziosità presente nell'incontro. Sembra provocare lui i suoi avversari. E il silenzio qui assume, come dire, l'indicazione di un desiderio di rivincita. Ancora non possono, adesso stanno in silenzio, ma aspettano l'occasione buona. Contro Gesù, che colpisce e abbatte la loro ipocrisia e intransigenza. Non si cura in giorno di sabato, no? Sono tutti apparentemente attenti a rispettare la legge del Signore, ma è solo apparenza. E potremmo dire che non cambia poi se questa apparenza è consapevole o inconsapevole, perché essendo esperti della legge, se sono ignoranti, non è una scusante, è un aggravante, perché si propongono come maestri. Gesù, versetto 7, dice una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Come dire, non parte con un'osservazione, ma non dichiara una cosa, diciamo, che tutti possono constatare e prendere visione. Usa la parabola perché, come dire, dispone l'altro all'ascolto innanzitutto, e non è cosa da poco. Noi oggi dobbiamo reimparare questa attenzione. non arrabbiarci se l'altro non ascolta. Forse non è soltanto colpa dell'altro, senza per questo scadere poi, no, in semplicismi o semplificazioni che banalizzano poi anche l'annuncio stesso. Ma curare che l'altro si disponga ad ascoltare, sia disposto ad ascoltare, perché vede in me un servizio, un'attenzione, un entrare in comunicazione con l'altro, non come chi dall'alto spara, no? Ma da chi si fa conoscere, no? E vuole conoscere l'altro. Gesù dunque non fa un sermone, cosa che anche gli altri si aspetterebbero da lui, è un maestro della legge, rinomato, si aspettano, no? Che dica qualcosa. Gesù opera la carità, dona un messaggio di salvezza. Ricordate quando abbiamo proposto il canto all'Evangelo? Prendete il mio gioco sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me che sono mite e umile di cuore. È nella carità che il messaggio di salvezza è offerto, non per accusare, non per condannare. Gesù agisce con delicatezza verso quello che in quel momento gli è prossimo. E poi dà un insegnamento che è utile affinché tutti stiano bene e possano legittimamente gioire. Versetto 8. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato, ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Ma anche qui, poi, no? Noi abbiamo trovato un sistema, di quelli falsamente umili, che devono occupare quel posto e sanno di dove stare lì, però vogliono essere chiamati, no? E si mettono dietro. Il pranzo di nozze poi è scelto perché in questa occasione si rispetta un cerimoniale che è rigoroso. Oggi, per evitare problemi, si mettono i cartoncini, no? I cartellini sul tavolo con i nomi, per cui, a meno che il cameriere non li abbia spostati, no? O qualcuno voglia fare qualche scherzo, ma tutto è rigorosamente programmato. Perché in queste occasioni nascono liti insanabili, che rimangono nella memoria. Non si è tenuto conto dello zio di che è stato messo con cui non si poteva, tutte queste cose. Non è facile preparare una tavolata nuziale cercando di non scontentare nessuno. Dunque, in un momento in cui dovrebbe emergere la gioia, invece c'è la paura di suscitare critiche, urtare la suscettibilità. Quindi c'è permalosità, questo bisogna dirlo. Alcuni luoghi, alcune situazioni sono causa e, come dire, vetrina di permalosità. Ora, il banchetto di nozze è un'immagine ricorrente nella scrittura per descrivere il regno. Abbiamo detto, il mangiare mette in comunione con Dio, che è la nostra vita, Lui che è il nostro sposo. E quindi il tema nozze tra uomo e Dio pervade tutta la scrittura, all'uso nei primi due capitoli della Genesi, passa attraverso Osea, arriva nel Cantico, lo ritroviamo nel profeta Ezechiele, capitolo 16, per chiudere poi con la visione grandiosa dell'Apocalisse, capitolo 21. Che cosa mette in luce Gesù? Che tutti gli invitati, no? Sono preoccupati, no? Da problemi gerarchici. Io vengo prima di quello, no? Lui deve stare dopo di me. Pregiudizi egoistici, banali arrivismi. Da notare che Luca traduce il verbo scegliere, no? Sceglievano, dice il testo, i primi posti, al medio, nella forma media, nell'indicativo perfetto plurale. Ora, la forma media nel greco sottolinea un'azione che è fatta per interesse personale. Non è in prima persona o subita, ma è fatta perché ne ritraggo un beneficio. Poi, in riferimento all'imperfetto, è un'azione che dall'antichità non è ancora finita, perché ancora oggi siamo nella stessa situazione. Perché tutto questo oggi non è stato superato, neanche con i cartoncini che assegnano i posti. La terza persona plurale indica che nessuno è immune da questa preoccupazione. Sono quelle piccole, no? Quei dettagli che occorre percepire, che l'Evangelista dà. Ora, a parte la questione delle precedenze che il Galateo o la tradizione giudaica imponeva, qui c'è un richiamo all'umiltà e, come vedremo in seguito, poi alla sequela stessa del Signore, che qui è evidenziata. Non è soltanto un cadere nel ridicolo, come i testi sapienziali più volte hanno ricordato. Qui si parla di sequela, seguire il Signore. Quanti si salvano? Ricordavamo domenica scorsa. E non è la preoccupazione di numero. Non era il numero che ci doveva preoccupare, ma di capire come salvarsi. Ecco qui, nell'umiltà. Va a metterti all'ultimo posto, dice il Signore. Da notare la forma attiva e l'imperativo auristo, singolare. Applicate quanto abbiamo detto prima per il verbo scegliere. La forma attiva indica che io mi muovo, non aspetto, non subisco. L'imperativo auristo indica un'azione nuova, un cambiamento. Non l'ho mai fatto prima, comincio a farlo. È il singolare, ovviamente, che è rivolto ad ognuno, non un generico e pluralistico invito, ma puntuale e personale per ciascuno. È il capovolgimento, dunque, del pensiero dell'uomo, non nuovo, perché lo ritroviamo nel Magnificat, che la Chiesa ci fa cantare tutti i giorni. Al Vespro tutti i giorni noi cantiamo il Magnificat. Cerchiamo l'ultimo posto, perché ciò che conta è la vicinanza a Dio. Gesù si è fatto ultimo, il più piccolo del Regno dei Cieli, colui che non trovò posto. Beh, qui c'è, no? se non nella mangiatoia, sulla croce. Ricordate, la croce è la condanna degli ultimi, gli schiavi, non dell'uomo libero. Iniziò con le bestie, potremmo dire, e terminò con i malfattori. Per essere con lui dobbiamo avvicinarci all'ultimo, perché il Signore si è fatto vicino agli ultimi. Dunque occorre sapere come Dio è per divenire simile a Lui. La salvezza è vedere il Dio vero nell'umiltà del Figlio Gesù. Versetto 11. Chiunque si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato, che abbiamo detto essere il versetto centrale della nostra pericope. Capovolgendo qualsiasi criterio di valutazione e di comportamento umano, no? Il detto si ispira, beh, già Ezechiele ne aveva parlato, no? Verrà riproposto ancora al capitolo 18 dell'Evangelo di Luca. Io vi dico, siamo nella parabola del fariseo e del pubblicano, eh? Questi, a differenza dell'altro, tornò a casa giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. Luca lo riprende perché è importante. E Gesù, non a parole, ma personalmente, nella sua passione e morte, vivrà ciò che dice. Paolo lo ricorderà nel già citato inno ai Filippesi 2:5-11. Non considerò un tesoro geloso, eccetera. Ora, sarà umiliato, sarà esaltato. Notate il passivo, l'indicativo futuro. Ora, il futuro indica la fiducia dell'uomo di Dio nella realizzazione di ciò che il Signore ha promesso. La forma passiva indica l'intervento divino. Dio non si può pronunciare il nome, il suo nome. Qui quindi siamo dinanzi a un passivo divinitatis, un passivo della divinità, a indicare che è Dio che esalta, che umilia. Fu la superbia a rovinare Adamo, ricordate, fatto di terra, humus, l'umiltà indica anche questo, no? Ciò che è proprio a terra, ciò che è polvere. Il Figlio di Dio dall'alto si svuotò, si umiliò, si tapinizzò, ormai non si usa più questo vocabolo, solo Totò è stato uno degli ultimi. Mettapino, diceva, è meschino, tutto sheik. Ma l'Evangelista parla proprio qui di tapeino tesetai, tapeinoizzarsi, umiliarsi, traduciamo noi. Ma proprio per questo, per la sua obbedienza, per essersi umiliato, fu innalzato, come Maria, vera arca dell'alleanza, no? In cui Dio aveva fissato la sua dimora, con umiltà. Noi qualche volta, commentando il Magnificat, abbiamo ricordato, no? Che l'atteggiamento di Maria non era superbo, ma umile, come l'asino. Avete mai visto l'asino? Non sta mai con la testa alta, difficilmente. In genere è sempre con la testa bassa, il cavallo sta con la testa alta. L'asino sta sempre, no? Col capochino. È l'espressione dell'umiltà. Noi ne abbiamo fatto un'espressione di ignoranza, ma non è così, perché l'asino è più intelligente del cavallo. Forse altro perché l'asino si pone quasi a pari con l'uomo, per questo l'uomo l'ha usato come espressione, no? Della sua ignoranza. Infatti con l'asino bisogna avere un rapporto, non dico paritario, ma di rispetto, ancor più. Il cavallo lo puoi addestrare, addomesticare, con l'asino un po' più. Maria è rappresentata in atteggiamento umile, appunto come col capo chino, potremmo dire, non alto. L'umiltà, ha guardato l'umiltà della sua serva, dirà. Dio fissa la sua dimora nell'umile, che a Dio è verso il quale volge il suo sguardo. Poi, versetto 12, Gesù disse a colui che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Ora, rivolto agli invitati, adesso Gesù si rivolge a chi lo ha invitato. Ma che sia quello della pagina evangelica o qualunque altro padrone di casa che pretende di invitare Gesù, no? A tutti Gesù dice di scegliere gli ultimi. Agli invitati scegliere l'ultimo posto. A chi invita? Di invitare gli ultimi. Anche qui l'osservazione è dalla vita ordinaria, che è interpretata simbolicamente, no? Viene trasportata poi in campo religioso, in quell'atteggiamento che occorre avere. È pratico, non a parole. Perché anche nel gesto apparentemente generoso di chi distribuisce inviti, si può nascondere un sentimento di egoismo. Beh, quanti inviti, no? Sono fatti per tornaconto, per obbligo o semplicemente per simpatia. Non invitare mefonei, da notare la forma attiva, l'imperativo presente, singolare, seconda persona. L'imperativo presente, negativo, ordina di non continuare un'azione che normalmente si fa. Dice: voi normalmente vi comportate così, invitate per contraccambiare o per ottenere un beneficio dal vostro invito. Il nostro rapporto con i fratelli, invece, deve richiamare quello di Gesù, comportarsi come Lui si è comportato con noi, che siamo quegli ultimi che Lui ha chiamato. Non abbiamo la presunzione di essere i primi. E poi c'è una proposizione, notate, con il numero 4 che esprime totalità, no? Universalità, 4 sono i punti cardinali, quindi 4 categorie che normalmente invitiamo: amici, fratelli, parenti e ricchi. Dobbiamo invitare invece poveri, storpi, zoppi e ciechi. Con i fratelli e i parenti, siamo nell'interesse della propria carne. Con i ricchi c'è la speranza del contraccambio, no? La carità vuole ben altro. Esige che tutti, soprattutto coloro che non possono, godano Il contraccambio uccide l'amore. Del resto, non è l'eros, l'amore a cui ci chiama la scrittura, ma l'agape. Poveri, storpi, zoppi, ciechi, sono la povertà in tutte le sue manifestazioni. Sono coloro emarginati dalla società, impediti anche nell'esercizio del culto. Zoppi, ciechi, storpi, non potevano entrare neanche nel tempio. I poveri erano ai margini perché per la necessità, no? Chiedevano la carità a quelli che entravano. Versetto 14, dicevamo, riceverai, sarai beato, perché non hanno da contraccambiarti. Ora, tra le tante beatitudini presenti nell'Evangelo, c'è anche quella di chi impara ad agire con disinteresse, che è l'agire di Dio, la misericordia divina, che dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Noi fin dall'infanzia siamo abituati, no? A essere buoni per ricevere il regalo. Non voglio adesso colpire il Natale, ma è così, no? A chi non è buono si dà carbone. Questo è. Riceverai, dice, la tua ricompensa. Anche qui passivo, indicativo futuro. Il passivo indica Dio, è lui che dà la ricompensa, una ricompensa certa, perché proprio è Dio che te la dà e quindi non verrà meno. L'istruzione sulla gratuità del banchetto, potremmo dire, tocca il centro della vita cristiana. La ritroviamo infatti nel dono dell'Eucaristia. Chi la osserva appartiene al mondo dei risorti insieme al Figlio. La chiamata degli esclusi poi è insieme la salvezza messianica e l'anticipo della realtà definitiva, quel nostro essere deificati, dove i poveri sono presentati come gli intercessori idonei della salvezza dei fratelli. L'opera di Dio in mezzo al suo popolo, l'opera della sua convocazione alla festa comune, non avviene dunque in modo automatico, ma è efficace e si attua soltanto quando tutti ci riconosciamo fratelli intorno alla sua mensa. Se anche noi non ci apriamo, non invitiamo, non possiamo, non entriamo nella mensa, ci teniamo fuori. Chiudo con la preghiera di Colletta che ci fa pregare. O Dio, che chiami i poveri e i peccatori alla festosa assemblea della nuova alleanza, fa che la tua Chiesa onori la presenza del Signore negli umili e nei sofferenti e tutti ci riconosciamo fratelli intorno alla tua mensa. Per Cristo nostro Signore. Amen.